Questa mattina il mio compito è quello di un po' interloquire con la professoressa Iole Baldaro Verde, che è un compito ma soprattutto un grandissimo onore. E lo è stato ovviamente dal primo momento in cui ho avuto questo incarico e devo dire che la cosa poi si è addirittura ingrandita, anche questa mattina insomma chiacchierando su dei cenni anche storici della professoressa. Proprio perché ho questo onore ci tengo a presentarla. Il curriculum, come ha detto Maria Cristina, sarebbe lunghissimo, io ovviamente citerò solo alcuni dei meriti più importanti. Probabilmente molti di voi la conoscono, Iore Baldaro Verde è un medico specialista in pediatria e in psicologia dell'età evolutiva ed è anche una psicoterapeuta. Ha insegnato teoria della personalità all'Università di Genova ed è stata la prima presidente del CIRS e della FIS, due centri molto importanti che si occupano sia a livello nazionale ma anche internazionale di sessuologia. La professoressa ha fondato in Italia la prima scuola superiore di sessuologia, quindi capite che è stata una vera pioniera in questo campo ed è stata colei che ha dato una veste in qualche modo ufficiale ed autonoma alla sessuologia, che è una disciplina interdisciplinare, è una scienza interdisciplinare multimodale. Perché? Perché la sessuologia comprende in qualche modo il punto di vista medico, il punto di vista biologico, ma anche il punto di vista psicologico e socioculturale. Ed è proprio di questo che andremo soprattutto a parlare e che andremo a approfondire, soprattutto in qualità dei cambiamenti socioculturali a cui la sessualità è andata incontro. E chi meglio della professoressa può farlo, quale esperta e quale protagonista anche nel tempo proprio. La professoressa ha scritto moltissime cose in tema psicosessuologico. Io cito i lavori più conosciuti in ambito italiano e i due libri forse più conosciuti, L'illusione d'amore, Le motivazioni inconsce che portano alla scelta del partner e Gli specchi dell'eros maschile, un bellissimo libro che ho avuto modo di leggere, è uscito di recente, entrambi editi per Raffaello Cortina. Per queste opere, ma anche per tante altre che hanno avuto una risonanza internazionale, la professoressa nell'aprile 2007, quindi recentemente, ha ricevuto la medaglia d'oro per meriti scientifici. Ecco, quindi io sono veramente molto onorata sia per il personaggio ma anche perché noi giovani interessati appunto alla materia abbiamo un grande bisogno di conoscenza e poi vedremo grazie alla sua relazione di quanto è importante conoscere questo aspetto della sessualità come cambia. Per cui io inizierei intanto proprio ad arrivare al titolo dell'incontro, dall'eros alla lussuria, e quale etica oggi per la sessualità? È un titolo che quando è stato in qualche modo deciso mi ha colpito molto, soprattutto per la seconda parte del titolo, cioè quale etica oggi per la sessualità? È un titolo che io ho trovato estremamente non solo interessante ed attuale, ma anche generoso, perché in questa domanda c'è in qualche modo l'intenzione di definire, no, qualcosa, e la professoressa proprio ci aiuterà a definire qualcosa che oggi appare sempre più confuso, sempre più caotico, sempre più promiscuo e vago, quale è la sessualità contemporanea. Per cui oggi chiediamo proprio alla professoressa di aiutarci in qualche modo a definire, a mettere forse qualche paletto, se ce n'è bisogno, non lo so, in questo tema così, che oggi appare, se si può, ancora più vago di quello che potrebbe essere. La sessualità è quell'insieme di caratteri fisici, funzionali, psicologici e culturali di fondamentale importanza nella vita di tutti noi, nella definizione della nostra identità. Lo è a partire dai primissimi momenti della vita, da quando un bambino nasce, e a fianco il bisogno di protezione, che è il primo bisogno che un bambino ha e che lo spinge nella relazione con l'altro, c'è poi il bisogno di riprodursi, no? Che è proprio insito nella specie umana. E noi sappiamo anche grazie alle neuroscienze che da subito già il feto ha una sessualizzazione, no? Si parla proprio di sessualizzazione del cervello. La struttura di un cervello di un feto maschile è molto diversa dalla struttura del cervello di una femmina. E poi a partire quindi da questi meccanismi neurobiologici così complicati e così raffinati, sia i bambini che le bambine, sia i maschi che le femmine, diventano un uomo e una donna e quindi definiscono, no, una propria sessualità, che è una sessualità incarnata. A me piace molto questo termine, che adesso se vuoi si utilizza anche tanto. Incarnata perché? Perché la sessualità ha un corpo ma anche una mente, no? E la professoressa è qui proprio per conferire alla nostra sessualità sia un corpo che una mente. La sessualità negli ultimi decenni, questo lo scrive proprio lei, è andata incontro a grandi cambiamenti, soprattutto penso dal punto di vista culturale, no? I due principali cambiamenti probabilmente sono riferibili sia alla condizione femminile, in qualche modo, no? L'eros, quindi il piacere del desiderio sessuale, non è più, come scrive Valdaro Verde, una prerogativa maschile, no? Ma è diventata anche un terreno, un territorio che la donna può esplorare e a cui la donna oggi può ambire. Questo ha portato a una grossa rivoluzione anche all'interno proprio della coppia, no? Delle dinamiche della coppia e della stabilità della coppia. La sessualità oggi non è più appunto un canale soltanto per la riproduzione, ma una grande valenza nella qualità delle nostre relazioni. Per cui è proprio l'altro grande cambiamento è quello definito dai grandi magazzini dell'Eros, come scrive la professoressa, no? Cioè una sessualità sempre meno censurata, sempre più sfruttata da dei meccanismi che appartengono all'economia globale, una parola molto lontana da quella che invece è l'intimità personale. Per cui io chiedo appunto alla professoressa di illustrare in qualche modo e andare a definire con questa domanda quale etica oggi per la sessualità, quello che lei ci può dire.
Grazie. Io desidero prima di tutto dire quanto sono lieta di essere a Bologna e di ringraziare la collega assessore che mi ha invitato, perché Bologna è per me una città molto importante. È stata la città che, insieme con Genova e con altre 4 città d'Italia, è stata una delle città pilota dell'esperimento che fu fatto a partire dal 1962 dell'inserimento degli handicappati nelle classi differenziali. Quindi di rompere il ghetto delle scuole speciali e di inserire ragazzi con problemi nelle scuole normali. E ho lavorato per 10 anni almeno qui con il professor Battacchi, mio carissimo amico, che ricordo veramente con affetto, col professor Canestrari. Tanto che poi, quando il mio figlio primogenito, laureato in medicina, decise di voler diventare anche lui psicologo, io volli che venisse a Bologna perché ritenevo e ritengo che la migliore specializzazione in psicologia clinica d'Italia fosse quella nell'Università di Bologna. Quindi da allora poi mio figlio è venuto a fare la specializzazione ed è rimasto a Bologna dove abita e dove ha sposato una ragazza emiliana e quindi dove vive con la famiglia e lavora nell'Università di Bologna. Quindi è una città a me profondamente cara. È anche la città dove il professor Canestrari, dopo che io feci a Roma la libera docenza e lui faceva parte della commissione, mi invitò a tenere una lezione per la prima volta ai suoi studenti all'università, quindi ancora prima che io avessi poi la cattedra di psicologia a Genova, su un argomento che per me era e rimane molto importante, cioè sulle difese che gli esseri umani mettono in atto tutte le volte che si trovano di fronte ad un ostacolo. Quindi l'importanza dei meccanismi di difesa e delle strategie difensive fu l'argomento con cui io iniziai, se voi volete, la mia carriera universitaria. Quindi sono grata a Bologna e agli amici di Bologna con cui resto ancora legata da profondo affetto. Perché ho scelto questo tema? Ho scelto questo tema perché in prima persona ho attraversato il tempo in cui ci fu quella che è stata sicuramente una delle più grandi, dei più grandi terremoti culturali che il genere umano si è trovato a dover attraversare nella sua ormai lunghissima evoluzione. Terremoto culturale perché per migliaia di anni, se volete poi da circa 15.000 anni or sono, da quando con l'avvento dell'agricoltura e con l'osservazione che gli esseri umani hanno fatto sugli animali, i maschi del genere umano hanno scoperto, perché fino a quel momento lo ignoravano e si ritiene, lo leggiamo dai miti, che la donna fosse dotata di un potere magico divino come le femmine degli animali, cioè quello di procreare da sole con le forze della natura, da quel momento invece si scoprì, ci fu la scoperta scientifica della paternità ed il maschio si impossessò del potere sessuale e del potere procreativo, che diventarono pilastri dell'identità maschile. Quindi quello fu un grande terremoto culturale che diede inizio al patriarcato. Noi siamo andati avanti lentamente per anni con l'idea che la donna fosse unicamente nata e focalizzata ad essere madre, quindi il destino femminile era la maternità. La religione cattolica, che è stata ed è ancora tuttora, fa parte della cultura italiana in modo molto forte, no? Ha dato sulla sessualità una sua morale che negli ultimi 2000 anni è stata la morale corrente sulla sessualità. La sessualità doveva essere finalizzata alla procreazione, doveva essere questo però all'interno del matrimonio, cioè di un rito sacrale, e quindi doveva non essere agita al di fuori del matrimonio ed agita in modo diverso dalla focalizzazione alla procreazione. Non esisteva, voi sapete, il divorzio, il matrimonio era indissolubile e quindi la coppia doveva restare insieme finché morte non ci divida. Quindi era una cultura che richiedeva queste cose. Le donne erano naturalmente destinate ad essere madri e all'interno del matrimonio, io ricordo ancora perché fra i regali che mi furono fatti per il mio matrimonio ci fu un libretto cattolico in cui mi si diceva quali erano i miei doveri. Quindi il rapporto sessuale era considerato un dovere coniugale perché io dovevo dire di sì tutte le volte che mio marito mi chiedeva di avere un rapporto sessuale. Il patriarcato produsse un altro terremoto culturale che non c'era nel mondo della natura, e cioè che una divisione netta fra la sessualità maschile e la sessualità femminile, per cui gli uomini hanno o avrebbero un maggior bisogno sessuale delle donne. Ci sarebbe una pulsione sessuale molto maggiore che porterebbe gli uomini a dover avere rapporti sessuali tutte le volte che i loro ormoni si svegliano e quindi gli ormoni spingono al desiderio sessuale ad avere un rapporto sessuale. Non è così nella natura, perché in natura i maschi possono avere un rapporto sessuale con la femmina soltanto quando lei li richiama. Quindi quando è la femmina che li richiama è in natura, la femmina richiama il maschio soltanto nel periodo in cui può essere fecondata, quindi il rapporto sessuale è finalizzato alla procreazione. Un'altra cosa poi importante è che nel mondo degli animali la femmina è promiscua, perché i maschi devono corteggiarla e devono essere belli, forti, in maniera tale da essere scelti, perché la procreazione è anche legata a cercare di avere il figlio che abbia maggiori possibilità di sopravvivenza. Quindi doveva essere il maschio che aveva già maggiori possibilità di sopravvivenza nella vita adulta. Il patriarcato ha modificato completamente questa, diciamo, legge di naturale. La seduttività dal maschile, perché il maschio che doveva essere scelto dalla femmina, altrimenti non avrebbe potuto avere un rapporto sessuale, diventa femminile. È la femmina che deve riuscire ad attirare il maschio per avere non il miglior partner biologico, ma il miglior padre putativo. La coppia umana nasce dal desiderio femminile di avere un compagno che si prenda cura di lei e dei suoi figli in modo altruistico, in modo semplicemente da tener conto del bisogno dei figli e delle figlie della vita. Nasce così la coppia umana. E nascerebbe anche allora l'erotizzazione, perché la femmina umana, per ottenere poi che il maschio le desse questo dono, gli diede in cambio che cosa? La possibilità, che nel mondo degli animali non esiste, di avere rapporti sessuali non soltanto nel periodo della fecondazione, ma sempre. La possibilità anche di ricambiare il dono, in cui si vede che il maschio è contento di questo rapporto e riesce a manifestarlo attraverso l'orgasmo, quindi la femmina dona al maschio il proprio orgasmo. E quindi già incomincia l'erotizzazione della coppia, con un terzo dono che potrebbe essere quello di dire: noi tutti quanti, maschi e femmine, fino alla morte conserviamo dentro di noi una parte bambina, che ci prenderemo cura, noi donne, della parte bambina maschile, vita natural durante. Chiedendo al maschio, nel momento che chiedono al maschio di essere il miglior padre putativo, lo stesso, diciamo, ricambio, e tu ti prendi cura di me in un altro modo. Ognuno, in dipendenza del suo sesso e del suo genere, si prende cura dell'altro. Quindi alla sessualità biologica viene aggiunta la sessualità affettiva. Io mi prendo cura di te, tu ti prendi cura di me, entrambi ci prenderemo cura dei nostri figli. Così siamo andati avanti per millenni, soprattutto poi quando poi la morale cattolica ha deciso poi quale dovesse essere la morale sessuale e quale dovesse essere il ruolo femminile. A partire dagli inizi del secolo scorso è incominciata lentamente una rivoluzione, che non è stata fatta soltanto dalle donne e dalle femministe, ma ci sono stati anche degli uomini aperti ed intelligenti che hanno portato avanti il discorso del fatto che le donne avessero uguale dignità rispetto agli uomini. Avevamo fatto all'università una ricerca sul Corriere della Sera dai primi anni del Novecento per vedere quanti articoli c'erano stati da parte di uomini che incominciavano già a parlare del fatto di che cosa dovesse essere permesso alle donne, che voi sapete, per esempio, fino al 1929 le donne sposate, per poter lavorare, dovevano chiedere il permesso al marito. Quindi non erano neanche libere di dire: posso andare a lavorare. Potevi andare a lavorare soltanto se non eri sposata, e quindi perché dovevi poter sopravvivere, o comunque con il permesso del maschio. La parola, per esempio, vergine, che noi adoperiamo da tanto tempo, nell'antica lingua non significava vergine perché aveva l'imene intatto, ma vergine significava libera dal potere maschile. ed erano le sacerdotesse della dea, libere dal potere maschile, quelle che iniziavano il maschio, che non aveva un segnale biologico. Noi donne abbiamo il segnale biologico delle mestruazioni, che è involontario, è ciclico, e che dice alla femmina: tu potrai, se vorrai, essere madre. I maschi non hanno un segnale biologico. L'identità sessuale maschile incomincia ad essere certa nel momento in cui ha la conferma attraverso un rapporto sessuale della sua identità, e quindi è la femmina che gli conferma: tu potrai, tu sei veramente un uomo. E un tempo molto lontano erano le vergini sacre del tempio quelle che iniziavano i ragazzi per diventare uomini. Io, nonostante tutte le cose che ho letto, non sono riuscita a capire quando è stato poi il momento in cui le vergini sacre del Tempio sono diventate le prostitute. Perché a un certo momento, da un ruolo che era un ruolo sacro, le donne sono finite invece in un ruolo tutt'altro che sacro, con quella che è stata la doppia morale. Si è creata una doppia morale per cui, se le donne cosiddette per bene, quindi le mogli, dovevano essere quindi le madri, e la paternità biologica diventa profondamente importante, è il momento in cui, con l'inizio del patriarcato, l'importanza della paternità biologica diventa fondamentale. E allora, per esempio, in Cina gli fasciano i piedi in modo che le donne per bene non potessero uscire di casa, perché riuscivano a far quattro passi. In Marocco le hanno chiuse negli harem, in Arabia le hanno fatto l'infibulazione, di cui voi sapete ancora oggi si parla, quindi infibulate in maniera tale da essere certi della paternità biologica. E nell'Occidente c'è stato il mito della verginità. La verginità della fanciulla doveva essere custodita dalla famiglia, e vergine, quindi con l'abito bianco, che significava la purezza, non essere stata con nessun altro uomo, veniva consegnata al marito, che quindi ne diventava il padrone dal punto di vista sessuale. Quindi voi vedete che c'è stato un lunghissimo iter in cui i ruoli sono stati molto definiti, e noi abbiamo avuto il ruolo maschile di colui che lavorava, e i pilastri dell'identità maschili sono stati l'autorealizzazione e anche il potere procreativo. Fino alle precedenti generazioni l'identità maschile era confermata dal numero dei figli. Non so se ricordate il romanzo di Brancati, Il Bell'Antonio, in cui lui, che aveva sicuramente un problema sessuale, perché naturalmente non riusciva nonostante fosse bello e attraente, doveva avere già da allora l'ansia di prestazione, e quindi non riusciva ad avere rapporti sessuali che finivano con la procreazione, veniva considerato una vergogna da parte di tutta la famiglia. Quindi il maschio doveva avere i figli, e la vergogna era femminile, perché soltanto la sterilità maschile, soltanto in quest'ultimo tempo se ne parla. Prima non esisteva proprio nei trattati di medicina la sterilità maschile, la sterilità era soltanto femminile. Ancora, se voi leggete la Bibbia, Sant'Anna si vergognava di non avere figli, quindi era una vergogna per le donne il fatto di non avere figli, ed una colpa, potevi anche essere ripudiata. Che cosa ha comportato il terremoto culturale che ha avuto il suo apice nel mitico 1968? Che la sessualità non è stata più finalizzata alla procreazione, ma alla qualità della relazione. Quindi la donna poteva anche dire: il rapporto sessuale deve essere creativo e condiviso. Quindi apriamo la porta a una sessualità che non doveva più comportare una posizione obbligata, che era la posizione del missionario, che non doveva quindi più aver paura di variazioni sul tema, ma una sessualità in cui uomo e donna si potevano parlare di qualcosa di cui non si era neanche potuto parlare fino a quel momento, e cioè dell'immaginario erotico. L'immaginario erotico è una sorta, e ancora oggi io ritengo, di argomento tabù. Quando come sessuologa voi chiedete a un paziente di parlare dell'immaginario erotico, vi ritrovate di fronte a una titubanza, anche perché ancora oggi l'immaginario erotico viene vissuto come perverso. Non si conosce, per esempio, che l'immaginario erotico nasce dall'immaginario infantile. L'immaginario infantile è perverso. L'immaginario infantile è un immaginario che pensa di poter distruggere quelli che gli impediscono di fare le cose che vogliono. Qualche volta l'immaginario infantile arriva al desiderio di uccidere i genitori perché rompono e perché non ti permettono di fare le cose che vuoi, e quindi poi io ne ho visti anche di cadere in disperazione nel momento in cui per caso il genitore è morto e la persona si sente colpevole di aver desiderato la morte del genitore. Sono voyeuristici, vogliono vedere i genitali dell'altro sesso come sono fatti, sono esibizionisti, sono onnipotenti, quindi immaginano tutta una serie di situazioni in cui loro sono i più forti, i più belli, ammirati da tutti. Questo, quando incomincia poi gli ormoni incominciano a funzionare, quindi a partire dalla pubertà, che gli ormoni incominciano a funzionare almeno 2 anni prima dell'evento pubere, diventano erotizzati. Quindi l'immaginario erotico è un immaginario che prevede tutta una serie di situazioni che in quella che è stata la morale cattolica sono tutte quante perverse. Non solo l'amore, quindi la morale cattolica ha influenzato anche per molti anni la medicina, perché la sessuologia, per esempio, nasce dalla psichiatria. È nella psichiatria che persone che non avrebbero raggiunto, secondo la dottrina freudiana, secondo quello che ha Freud insegnato, e cioè che noi abbiamo la cultura, ci porta anche una immagine di come noi dovremmo essere, di come la società ci aspetta che noi siamo, che viene chiamato il superio, che Piaget chiama la coscienza sociale e morale. Per vivere tutti quanti insieme, gli uomini hanno dovuto stabilire delle leggi che non solo tengono conto del benessere individuale, ma tengano conto anche del benessere collettivo. Cioè, io non posso permettere, poiché mi piace una cosa, di andare a casa di un altro e prendermela e rubarmela. Devo tenere conto che è di un'altra persona e quindi devo rispettare queste cose, come devo rispettare anche i bisogni degli altri. Allora, l'interiorizzazione di queste leggi viene, come vi ho detto, chiamata da Piaget coscienza sociale e morale, da Freud il superio. Le persone che hanno un disturbo psichico che è stato un disturbo o biologico o relazionale molto importante, non riescono ad introiettare, cioè ad avere dentro un superio autonomo. Cioè c'è una legge esterna, ma io non la condivido, io voglio fare quello che va bene a me, che mi permette di star bene. Allora queste persone negli ospedali psichiatrici avevano una sessualità che venne definita perversa, perché venne definita senza limiti, diciamo, di tener conto dell'altro. Noi abbiamo visto, nel momento in cui si è incominciato a parlare della sessualità normale legata alla coppia e quindi alla coppia come si comportava, che questa sessualità non era perversa, ma ce l'abbiamo tutti quanti nella testa. La cosa importante era che doveva essere creativa e condivisa. Successe un'altra cosa molto importante nel 1968. La sessualità non avrebbe potuto essere libera, né avrebbe potuto essere finalizzata alla qualità della coppia, se la dea scienza non avesse negli anni regalato un'altra cosa molto importante, la contraccezione femminile. La contraccezione maschile c'era stata già anche molto prima, ma badate bene, perché le parole hanno un significato. Il preservativo maschile veniva considerato preservativo, veniva chiamato preservativo. Perché? Perché naturalmente permetteva all'uomo di scansare le malattie venere di cui naturalmente era responsabile la donna con cui lui sarebbe andato, cioè la prostituta. La prostituta, oltre a permettere di avere rapporti sessuali tutte le volte che un uomo lo desiderava, però era anche, poteva essere anche fonte di trasmissione di malattie. Quindi il preservativo maschile preservava l'uomo, gli permetteva di avere rapporti sessuali tutte le volte che voleva e di preservare la sua salute. Non come anticoncezionale, perché l'idea di essere, di avere una possibilità di non procreare a livello inconscio, non a livello conscio, perché voi se parlate con gli uomini tutti quanti dicono che è giusto che la sessualità debba non essere finalizzata alla procreazione, che quindi anche lui debba avere delle responsabilità, ma a livello inconscio il condom significa che io mi tolgo la possibilità di procreare, quindi il potere procreativo non è più mio, mi sono castrato da solo. Quindi moltissimi uomini ti dicono che non vogliono usare i preservativi perché tolgono il piacere, perché sono sicuramente un impiccio, perché sul più bello, mentre stai facendo l'amore, ti ricordi, ti devi mettere il preservativo e quindi ti interrompe un momento molto felice. In realtà a livello inconscio c'è il problema, io mi tolgo da solo il potere procreativo. Quindi la contraccezione femminile ha permesso di rompere l'altro grande tabù, che era quello dei rapporti prematrimoniali. Prima i rapporti prematrimoniali erano assolutamente proibiti, anche perché, voi lo ricordate, culturalmente se una donna avesse avuto un figlio prima del matrimonio veniva cacciata di casa, veniva considerata una poco di buono e lei e il bambino venivano abbandonati. Non a caso voi ricorderete che c'erano poi le famose ruote dove venivano messi i bambini indesiderati, quindi tutta una cultura in cui il bambino nato da un rapporto prematrimoniale o veniva ucciso o veniva abbandonato nei brefotrofi. Quindi la donna incorreva in una serie di pericoli, tanto vero che poi a un certo punto per poter avere un rapporto prematrimoniale era legato agli affetti, perché gli uomini chiedevano alla donna con cui avevano un rapporto amoroso, sentimentale, la prova d'amore. Non era una sessualità scissa dagli affetti, ma era una sessualità che dimostrava all'uomo che c'era un rapporto affettivo all'interno della coppia. Quindi questo rapporto affettivo veniva consolidato dal rapporto sessuale. E dall'inizio, quando è incominciata la rivoluzione, che vi ho detto cautamente, io ricordo perché questo appartiene alla mia storia, che mio marito nel 1946, quando ci sposammo, mi regalò un libro scritto da un ginecologo olandese nel 1944, Il matrimonio perfetto. Quindi già prima, diciamo, della seconda metà del Novecento, un ginecologo si era permesso di scrivere tutto un libro in cui insegnava agli uomini come riuscire a rendere soddisfatta anche la partner e quindi che cosa significava un matrimonio con una sessualità creativa e condivisa. Molto bello, io ce l'ho ancora, l'avevo prestato ad un amico che non me l'ha mai più restituito e qui poi me l'ha ricomperato il professor Rifelli dove vendono poi i libri antichi, no? E me l'ha regalato e ce l'ho tuttora e lo stiamo anche discutendo con i miei allievi per dire ci sono delle cose che sono rimaste uguali. Quindi sembrava una grande vittoria anche perché tutte noi donne di quel momento ritenemmo che questo terremoto culturale avrebbe portato all'abolizione della prostituzione. Se la donna poteva avere rapporti prematrimoniali che avrebbero permesso anche un matrimonio più saldo in quanto si sperimentava se con l'uomo scelto di cui si era innamorati anche il rapporto sessuale andava bene e quindi conoscerci e capire di che cosa avevamo bisogno anche dal punto di vista sessuale, se le mogli potevano diventare amanti oltre che le madri dei figli, perché anche il numero dei figli veniva ridotto, non era più la donna costretta ad avere 12-15 figli come nelle generazioni precedenti. Io racconto sempre, e forse l'ho raccontato anche a voi, la storia del mio nonno Peppino. Il mio nonno Peppino ebbe 3 mogli, la prima morì di parto, lei è la bambina, quindi si risposò una seconda volta, ebbe 8 figli e la moglie morì di parto e quindi lui si risposò per la terza volta, ebbe 5 figli e meno male che è morto lui perché altrimenti avrebbe continuato nel fatto che un tempo naturalmente questo succedeva anche perché è noto, voi lo sapete, che la medicina non era arrivata ai livelli di idee arrivati adesso, che il parto era fatto senza igiene, che quindi era estremamente pericoloso e che quindi le matrigne non erano, come poi avrebbe detto Freud, l'idea che noi abbiamo della madre cattiva, noi avremo dentro di noi una madre buona e una madre cattiva e quindi la madre cattiva è rappresentata dalle matrigne, ma erano matrigne, erano persone reali, erano quelle che gli uomini continuavano a sposare quando rimanevano soli con i figli perché qualcuno doveva allevare i figli. Quindi diventando le amanti, esistendo la contraccezione, si poteva pensare che il bisogno sessuale degli uomini fosse un bisogno che veniva esaudito e quindi fine della prostituzione. Era già successo nel famoso 58 che la Merlin avesse abolito le case chiuse, quindi sembrava davvero un momento del riscatto in cui questa divisione fra donne per bene e donne per male fosse finita e finalmente andassimo incontro a un'era in cui avevamo una erotticità che permetteva alla coppia di sapere anche che cosa significava la felicità sessuale all'interno della coppia e di poter avere un rapporto sessuale soddisfacente finché morte non ci divida. Ma naturalmente la cultura è stata modificata in fondo. Sono successe altre cose come la introduzione del divorzio, che non ha più reso il matrimonio indissolubile e quindi ha portato anche l'eroticità al primo posto, perché uno dei motivi per cui la coppia a un certo punto, soprattutto fra i 40 e i 50 anni, scoppia è che nella routine e con il fatto che è difficile mantenere una eroticità ad alto livello. Io un'altra cosa che dico sempre ai miei allievi e anche in pubblico, che c'è una differenza enorme fra il giardino dell'innamoramento e il giardino dell'amore. Il giardino dell'innamoramento è un giardino illusorio. Siccome in quel momento siamo innamorati, il giardino è tutto fiorito, fiorito e profumato. E noi riteniamo illusoriamente che poiché ci amiamo, questo giardino rimarrà sempre fiorito e profumato. Il giardino dell'amore è un giardino reale. Chiunque abbia un pezzo di giardino, ma soltanto anche una pianta nel proprio appartamento, sa che questa non resta fiorita e non resta verde se noi non la curiamo, se noi non innaffiamo, se noi non zappiamo, se noi non togliamo le erbacce, se noi non sappiamo, per esempio, quali sono i fiori che fioriscono a primavera, quelli dell'estate, quelli dell'autunno, e se vogliamo avere il giardino verde d'inverno, dobbiamo anche piantarvi delle piante che siano sempre verdi. Dobbiamo anche metterci d'accordo, perché non tutti i fiori piacciono a tutti. Quindi ci sono quelli che amano profondamente le rose, quelli che vogliono nel giardino l'albero di mimose, ci sono quelli che vogliono le primule, le violette, quindi bisogna che il giardino sia un giardino che va bene a tutte e due. Allora questo vuol dire che il giardino dell'amore, cioè anche l'eroticità, deve essere coltivata, condivisa e quindi portata avanti con due persone le quali abbiano un'intesa in questo senso. Ma c'è stato un ulteriore problema culturale che per noi donne è stata una conquista all'inizio, ma che attualmente è diventato un conflitto. Cioè tutte le conquiste che abbiamo fatto noi donne sono diventate poi conflitti. La conquista è stata quella dell'autorealizzazione. Voi sapete che, ve l'ho detto già, che a partire dall'inizio del patriarcato noi abbiamo avuto una divisione dei ruoli in cui l'identità maschile era l'autorealizzazione ed il potere sessuale e procreativo, mentre l'identità femminile era la maternità e la seduttività intesa, peraltro, soltanto alla conquista dell'uomo che ti sposava e che quindi ti poteva permettere di essere madre. Cosa è successo nel secolo scorso? Che via via le donne hanno incominciato prima di tutto a studiare, è stato permesso loro di studiare, di accedere agli studi universitari, piano piano, molto tardivamente, a tutte le facoltà. Un tempo non si poteva andare a studiare, una donna non poteva andare a ingegneria, neanche a medicina. Voi sapete che la Montessori è stata la prima donna in Italia laureata in medicina, quindi, e non è mille anni fa, quindi è soltanto nel secolo scorso, che quando io mi sono laureata in medicina ed avrei voluto fare la specializzazione in ginecologia, mi fu sconsigliato, per non dire impedito, perché mi fu detto dal direttore della clinica ginecologica col quale andai a parlare che io in sala operatoria non ci avrei mai messo piede, perché quando mai una donna deve diventare chirurgo che noi non abbiamo questa capacità, che tutt'al più avrei potuto occuparmi della nascita dei bambini, quindi dell'ostetrice. E fui dirottata a fare l'unica specializzazione che in quel momento era consentita alle donne, cioè la pediatria, perché una donna ha la capacità di prendersi cura dei bambini normalmente. Adesso quello che si sa, per esempio, e che abbiamo sottolineato, è che non è vero che l'istinto materno faccia parte dell'identità femminile sempre. Ci sono donne che non desiderano avere figli e che tuttavia sono donne, e sono donne a tutti gli effetti. Non tutte le donne hanno l'istinto materno, cioè la capacità di prendersi cura. Molti uomini oggi hanno dimostrato di avere l'istinto materno, quindi significa che ci sono capacità maschili e femminili in entrambi i sessi. Non ci sono soltanto delle capacità esclusivamente femminili o esclusivamente maschili. ma incominciato nel secolo scorso una realizzazione nel lavoro che è incominciata prima nella scuola, la possibilità di fare scuole superiori, e poi nel lavoro. Anche questa è esplosa a partire dal mitico 68, in cui le donne hanno quindi aggiunto ai pilastri storici, che erano la maternità e la seduttività, due pilastri che erano stati esclusivamente maschili: l'eroticità e l'autorealizzazione. Questo che significa, però? Io ne faccio una colpa alle donne della mia generazione. È giusto che le donne siano entrate nel mondo del lavoro, ma avremmo dovuto, e non lo abbiamo fatto, modificare il mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro è stato un mondo creato dagli uomini e per gli uomini, che biologicamente sono diversi da noi. Nessun uomo ha mai avuto una mestruazione, tantomeno dolorosa, nessun uomo ha mai avuto una gravidanza, un parto, un allattamento, la cura della casa, la cura dei genitori anziani, ragion per cui hanno potuto dedicare tutte le loro energie al mondo del lavoro, che è stato creato per persone che potevano dedicare tutta la loro energia, avendo poi a casa qualcuno che permetteva loro di arrivare e trovare il piatto pronto. Io ho fatto ridere tutti quanti in Senato quando ho detto che forse, sì, forse abbiamo raggiunto la parità dei diritti, la parità dei doveri da tutti gli uomini non è stata raggiunta. Tutti gli uomini, dicasi tutti, sono pronti a scopare sopra al letto, sotto al letto, se non ci scopano le donne, si fa l'immondezzaio.